breve e conciso, ma con tre o quattro spunti per i quali ringrazio, perché questo collegamento tra la politica, la storia politica e le applicazioni poi operative sul territorio, trovo che sia assolutamente una chiave interpretativa sulla quale riflettere anche a livello locale. Lascio subito la parola alla dottoressa Deriar, quindi qui abbiamo visto la politica, le logiche della politica dello Stato tradotte poi in un atteggiamento che poi diventa prassi rispetto alle emergenze. Ribaltiamo la prospettiva, cioè l'amministratore comunale, quindi la base, di fronte a un'emergenza. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Mi sono annotata due parole che sono appena state citate. Una è fatalità, e la prima cosa che ha detto è: si fanno le leggi e poi qualcun altro le deve attuare, no? Quella dell'istruzione è un esempio, ma sempre più spesso, no, si caricano i comuni di nuove competenze senza sapere se i comuni sono strutturati per poter far fronte ai compiti che gli viene richiesto di svolgere. E l'altra grande parola è fatalità, perché se è vero che a un certo punto si capisce che qualche cosa può forse essere oggetto di previsione, direi che oggi la nostra società ci porta a pensare che siamo scientificamente talmente avanti che non esista più la fatalità. E questo è un problema, nel senso che evidentemente sia la medicina sia la scienza ha fatto dei passi molto grandi. In realtà la fatalità esiste lo sbaglio medico, esiste la fatalità, per quanto ci siano strumenti sempre più sofisticati che riescono a darci delle indicazioni e dunque delle previsioni. E dunque, secondo me, in questo momento è proprio un periodo storico in cui bisognerebbe arrivare ad un buon compromesso, cioè sapere che comunque la fatalità esiste, e dunque per quanto possiamo attuare delle azioni di prevenzione e di previsione, qualcosa non è nelle nostre mani e non lo gestiamo direttamente, questo è fondamentale, in modo tale che si riesca ad avere un principio, che è quello del rischio residuo. Le nostre normative, c'è un grosso buco nelle nostre normative sulla prevenzione, che sono peraltro ad oggi pochissime, nella gestione della nostra situazione, che era di previsione, cioè avevamo tutte le strumentazioni scientifiche che ci davano dei dati, che ci dicevano che poteva comunque esserci, era probabile che potesse esserci un crollo di una certa dimensione. La nostra fatica è stata quella di gestire la prevenzione, perché il sistema Italia è efficace ed efficiente nel momento in cui c'è un fatto, una calamità, per cui vediamo migliaia di volontari, ragazzini a Genova con le pale che vanno a pulire, ma in realtà le strutture, quelle che sono strutture comunali o di anche statali, come la stessa protezione civile, non sono abituati a parlare di prevenzione, a intervenire sulla fase di prevenzione, che è una cosa che, vi assicuro, è molto più logorante di quanto si possa credere e di quanto possa essere in post-evento. Uno, perché non esiste una cultura dell'autotutela e della prevenzione nella popolazione. E dunque tu, quando fai prevenzione, non ti trovi davanti una popolazione che ha una necessità, come può essere post-evento, per cui chi interviene viene visto davvero, di solito si parla di angeli, di persone, di salvatori. Tu intervieni nella vita di una persona che sta conducendo assolutamente la sua vita quotidiana. Devi andare lì, devi spiegargli i dati, che cosa sta succedendo, E ad un certo punto, per noi questa fase è durata anni a proposito di comunicazione, di come comunicare una cosa di questo tipo alla popolazione, dunque questo l'abbiamo fatto dal 2008 al 2013 tenendo aggiornata la popolazione, per arrivare poi a un giorno in cui dici: signore, dovete uscire di casa. E non nego che, nonostante tutta la preparazione che avevamo fatto tenendoli informati, diventa comunque un problema, perché a quel punto tu pensi al tuo gatto, al tuo bene, alla tua casa, non hai una necessità di ordine superiore. E dunque fai un po' le rompiscatole, no? del momento che ti tira fuori da casa, oltre a tutte le diverse, ovviamente, atteggiamenti e percezioni che hanno le singole persone, perché si va da chi ovviamente viene preso non dal panico ma comunque da ragionevole paura, da chi invece diventa assolutamente negazionista. Dunque, mio nonno, mio bisnonno sono sempre stati qui, non è vero, sono tutti i dati, per cui tu puoi spiegargli tutti i dati scientifici di questo mondo, ma ad oggi esistono ancora dei negazionisti. Dunque questo è fondamentale. Uno, al momento i quadri normativi che devono spostarsi sulla prevenzione. Oggi siamo in un momento, secondo me, di grande confusione, con la mancata volontà di definire un rischio residuo. No? Noi adesso abbiamo le popolazioni che sono state colpite, che sono arrabbiate con la politica perché non sono intervenuti, perché non hanno fatto nulla. Io sono stata qualche giorno a Genova la scorsa settimana. Bene, con delle allerte di grado 2, i bambini non vanno a scuola. Dunque, sono nelle condizioni in cui probabilmente quest'anno i bambini non riusciranno a finire le classi, cioè perché poi mi dicono che ci vogliono 100 giorni di frequenza per poter passare alla classe superiore, dunque si ritroveranno probabilmente a dover recuperare, poi ci sono gli esami, chissà se si riesce. D'altra parte, l'altro giorno ero a Nervi, volevo visitare il famoso parco di Nervi, ho trovato il parco chiuso con un'allerta 1 vento. Allora, capite che nel momento in cui noi non riusciamo a capire che, uno, esiste comunque la fatalità e va messa in conto, perché quel parco magari è stato chiuso quel giorno e l'evento poteva benissimo avvenire l'altro il giorno dopo. Io sono stata allertata per la frana, quest'anno a settembre abbiamo avuto un temporale pazzesco in un pomeriggio con fiumi ingrossati, disastri in Valvenì, ponti da tenere sotto controllo, non avevo avuto assolutamente nessun allerta, ma non perché non funziona il sistema di allerta in Valle d'Aosta, che è molto puntuale, precisa, prevede i gradi di criticità eccetera, ma perché esiste qualcosa di imprevedibile che dobbiamo mettere comunque in conto. E in questo momento non lo puoi fare perché non ci sono quadri normativi che dicono che esiste una criticità che è imprescindibile dalla volontà dell'uomo. Può succederci comunque, soprattutto nei terremoti, che io non credo che siano così prevedibili, ma sicuramente in un'inondazione, sicuramente in una valanga, sicuramente in una frana, può succedere che non ti accorgi e questo all'improvviso avviene un crollo. E dunque lì una legge che dica che può succedere senza per forza dover trovare un responsabile, perché l'altra cosa che sta succedendo in Italia adesso è che per forza davanti a un evento naturale devi trovare un responsabile, che sia la protezione civile, qualcuno della protezione civile che non ha dato l'allerta, che sia il sindaco che in quel momento non era in comune, che sia qualcun altro. Il rovescio della medaglia in questo momento rischia di essere la paura degli amministratori, che con qualsiasi segnale di allerta, uno, pur di non dover portare sulle spalle la responsabilità di trovarsi in un tribunale, uno, e comunque anche di coscienza, è iper tutela in modo esagerato, senza valutare esattamente cosa sta succedendo, e vi assicuro che su N allerte probabilmente se una è vera è una su 100, perché noi l'abbiamo aspettato questa frana, ci sono stati dei crolli, la notte di Pasquetta sembrava che ci cadesse il mondo, in realtà i sassi non hanno in quel momento superato la dora. al buio ci sembrava che stesse venendo giù il mondo. Ecco che allora adesso ci stiamo, voglio dire, invece di cercare dei colpevoli dovremmo capire dov'è che non funziona la cosa, perché adesso noi abbiamo dei sindaci che sono assolutamente terrorizzati, con tutti gli effetti. A mio parere il prossimo passo, se si continuerà così, avremo dei cittadini assolutamente arrabbiati, tanto quanto c'è la calamità. Perché nel momento in cui non mi mandi il bambino a scuola, io devo organizzarmi i babysitter perché devo andare al lavoro, eccetera, eccetera. Mi chiude il parco, faccio un esempio, magari c'è il bar che funziona all'interno del parco, o mi chiudi una valle, o mi chiudi per un rischio, avremo i cittadini arrabbiati per mancato introito del bar, per i disguidi che sono dati. Dunque il rischio potenzialmente è che avremo sempre i cittadini arrabbiati. Dunque bisogna aumentare la cultura della prevenzione, spiegare alla gente cosa fare. L'unico morto di Genova che c'è stato, e per fortuna è successo di notte, è un signore che si è alzato di notte, probabilmente insonne, e che si è messo al bordo di un fiume che stava esondando a vedere cosa succedeva. Ed è una classica cosa, vi assicuro, d'ora ingrossata, ponte di Dolon, tutti sul ponte a guardare. Ed è l'errore più grande che possa esserci. Ed è basilare che non succedano queste cose. Dice alla gente di spostarsi e si arrabbia. Allora, un aumento di consapevolezza dei cittadini sui comportamenti corretti da tenere, questo sicuramente, dei quadri normativi che siano corretti rispetto alle possibilità umane, io dico che prendano atto che esiste anche un po' di fatalità, dopodiché deve essere chiaro di chi è la responsabilità, chi fa che cosa. Cosa che in Valle d'Aosta è abbastanza chiaro, mi pare che nel resto d'Italia sia un po' meno chiaro, oltre all'abbandono totale del territorio, della cura del territorio, fiumi che non vengono puliti perché la competenza è della provincia, il comune, il patto di stabilità, dunque non posso mettere, il comune teoricamente Valle d'Aosta non può mettere un escavatore in un fiume, perché è di competenza della regione. Allora, chiarezza ci vuole, perché anche le regioni non è che hanno tante risorse, però io avessi un fiume non pulito che ha un potenziale rischio, francamente ve lo dico, me ne frego del patto di stabilità, che vengano poi a dirmi di perché ho speso quei soldi, però lì c'è la paura che poi ti chiedano i danni, insomma è tutto molto molto complicato, per cui queste secondo me sono le cose che vanno fatte, questo è fondamentale, perché comunque i cittadini fanno fatica a capire che cosa succede. E per forza non è sempre colpa di qualcuno, ecco, questo sicuramente a mio parere va messo in conto anche quello, che non per forza c'è un funzionario, non per forza c'è un sindaco, ma può essere pura fatalità e quella dobbiamo metterla in conto, come in montagna, no? Quando succede in montagna abbiamo ancora abbastanza chiaro che è fatalità, un incidente in montagna, non so se ci crederemo ancora così mortali da pensare che anche lì forse si poteva fare qualche cosa.